In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile ad un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi, gli animali ingrassati, sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono i chiamati, ma pochi eletti». Gesù vuole richiamare al loro senso di responsabilità le guide del popolo ebreo, i responsabili capi religiosi e civili. E dice loro: «Badate bene che sta di fronte a voi una scelta, o la scelta delle nozze o la scelta della distruzione». Anzitutto Gesù presenta il disegno di Dio, ed è quello, per l'amore che ha al suo popolo, di stabilire un rapporto stabile e continuo, le nozze. Dio ama tanto il suo popolo, un po' come due fidanzati. Ci amiamo tanto o ti amo tanto da sposarti. Questa è la stessa logica. Dio vuole stabilire un rapporto permanente con la realtà che ama ed è il suo popolo. Egli è così deciso a stabilire questo rapporto, questo matrimonio, che se non ci stanno quelli che sono invitati, il suo progetto lo realizza con altra gente. Perché ciò che il Signore ha programmato, ha pensato, lo realizza comunque, o con te o senza di te. Il problema salta fuori quando il Signore fa il suo programma e realizza il suo programma senza di te. Di te che cosa accade? Ecco, qui viene la parte, potremmo dire, più oscura come previsione e anche terribile. Quando Matteo scrive, ha già visto la città di Gerusalemme distrutta. I morti dell'assedio, quei pochi sopravvissuti, sono stati mandati nelle miniere di rame in Sardegna. È stata una carneficina. E la città incendiata. Innanzi agli occhi, quindi, di Matteo stanno già le conseguenze del tradimento di queste persone nei confronti di Dio. È come un'affermazione che Matteo ripete alla sua comunità, perché nella sua comunità vede che lo slancio iniziale si va affievolendo. E le richiama energicamente. Guardate bene che quello che è accaduto al popolo ebreo, se non rettificate il vostro comportamento, succede anche a voi. Qui fa capolino, si manifesta una specie di, come dire, di legge storica che aveva già intuito il popolo ebreo e aveva intuito anche il popolo greco. Una specie di giustizia della storia o di vendetta della storia. Per cui ciò che è stato compiuto malamente avrà le sue conseguenze nel tempo. Un po' come noi diciamo, ed è così, che tutto ciò che di bello e di buono viene compiuto nell'esistenza cristiana, uniti come siamo al corpo di Cristo, e il corpo di Cristo si estende su tutta la faccia della terra, su tutte le persone. E qualsiasi cosa buona che noi facciamo viene distribuita nel corpo di Cristo. Ciò che noi di bene facciamo qui ora, il Signore lo accoglie e lo trasmette a chi ha bisogno. Così tante volte noi riceviamo aiuti e grazie da parte di chi non conosciamo, ma ha operato il bene, e nel corpo di Cristo ciò che è bene è patrimonio di tutti. Ciò che è stato compiuto da uno è per il bene di tutti. Questo è sicuro e vale per il bene. Ma esiste qualcosa anche per il male. Ciò che uno fa di male non è semplicemente un gesto fatto lì e che rimane lì, ma ha come una ripercussione su tutta la superficie terrestre, dove c'è questa rete di intelligenze dell'uomo, e si diffonde nel mondo. Si diffonde nel mondo in questo corpo di persone e esplode ora qua, ora là. Però una causa c'è. Ci sono dei fenomeni naturali che questo ubbidiscono alla legge fisica, ma ci sono dei fenomeni umani che dipendono dall'uomo. Adesso siamo aiutati a comprendere anche perché, muovendo un semplice tasto del computer, noi ci mettiamo in relazione con ogni parte. Ciò che lì accade a livello elettronico accade nell'orizzonte del bene e del male. Occorre che quindi noi abbiamo questa, diciamo, coscienza aggiornata all'orizzonte del mondo nel quale noi siamo chiamati a vivere. Perché la concezione dell'io isolato è, al massimo può essere dell'uomo della caverna primitivo. Occorre che noi abbiamo questo sguardo nella positività del corpo mistico di Cristo, che ovunque viene compiuto il bene si diffonda nel corpo, nell'organismo. Così accade nel nostro corpo fisico, così accade nel corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. E anche al di fuori della Chiesa, in tutta l'umanità. Ma qui Matteo ci richiama anche al fatto del male. Ovunque viene compiuto del male, questo ha una, una ripercussione su tutto il corpo dell'umanità. Allora esplodono rivoluzione da una parte, oppure azione di ingiustizia dall'altra parte. Ma ciò che esplode ha un'origine nell'uomo, perché il bene dell'umanità è precisamente il bene dell'uomo. E il come si rimedia nell'umanità è la stessa logica che si rimedia nel comportamento dell'uomo. Occorre che noi ci pensiamo questo, in modo da avere una mentalità corrispondente all'orizzonte fisico-umano in cui ci troviamo. C'è la rievocazione, la storia, finalmente, dei documenti, ad esempio, a proposito della prima grande guerra mondiale. Milioni di morti, e qual era il motivo? Capite il punto? Nella seconda guerra mondiale. Ma anche adesso in tutto ciò che accade, o in Oriente o in Africa. Capite il punto? È l'esplosione di un bubone che è un insieme di agire male dell'uomo che esplode da qualche parte. Questo dobbiamo averlo presente. Una dimensione delle coscienze che comprende l'orizzonte dell'esperienza umana. Dobbiamo chiederlo al Signore, che dilati il nostro cuore, la nostra coscienza, la nostra intelligenza, secondo le dimensioni di Gesù Cristo, del bene, perché noi siamo stati creati per fare il bene. Però occorre che noi abbiamo anche presente l'ammonimento di Matteo, perché ciò che tu fai di male si diffonde nell'organismo come un veleno che fa una ciste da qualche parte che poi esplode. Riflettiamo seriamente su questa dimensione dell'azione dell'uomo, in modo tale che mentre da una parte veniamo stimolati a fare il bene, veniamo messi in guardia affinché il male non abbia a trovare in noi una sorgente che si moltiplica nello spazio e nel tempo. Dobbiamo chiedere a Gesù Cristo che ci dia l'intelligenza per capire e ci dia il cuore per fare, anche quando ci costa fatica, la sua volontà, perché quello è il bene nostro e di tutta l'umanità.